Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti all'ottava puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Oggi il nostro obiettivo è Milano, lo abbiamo visto nel titolo di questa puntata, ancora una volta Milano capitale italiana della fotografia, una puntata che facciamo un po' tutti gli anni per presentare le grandi mostre milanesi alla vigilia delle vacanze di Natale, in modo che voi possiate andare a visitarne qualcuna. E prima però di partire con questa puntata così ricca di ospiti, permettetemi un complimento. Alex Liverani, che è stato nostro ospite e che è venuto anche a Mantova a tenere un workshop qualche mese fa, ha vinto il Miami Street Photography Festival, forse la manifestazione legata alla street photography più importante del mondo. E allora noi vogliamo fargli i complimenti a lui e anche a tutti gli altri membri del suo collettivo e anche gli altri italiani che sono stati invece poi selezionati tra i 100 finalisti. Ora partiamo con la puntata di oggi e vorrei introdurre la prima ospite che sentiremo subito dopo la pausa con un articolo apparso sull'inserto Robinson della Repubblica domenica 27 novembre. È un articolo a firma di Mario Calabresi ed è un'introduzione a un bellissimo testo di Toni Morrison, con le quali insomma viene un po' commentata la vittoria alle elezioni di Donald Trump in funzione di un lavoro molto molto importante fatto a metà degli anni 50 da Robert Frank, che è ora in mostra a Forma Meravigli, ma ne parleremo subito dopo. Vi leggo questo articolo perché secondo me è molto interessante e rende bene l'idea di quello che è successo in America in queste settimane, ma quello che poi era stato ampiamente documentato più di 50 anni fa. Per capire la vittoria di Donald Trump non c'è bisogno di attraversare l'oceano. Per fissare i volti degli uomini e delle donne dimenticati d'America, i forgotten men che hanno alzato la voce per ricordare che esistono, basta andare a Milano e farsi prendere per mano da un vecchio fotografo nato a Zurigo 92 anni fa. E allora vi appariranno in tutta la loro sorprendente normalità il cowboy che osserva un rodeo a Detroit, le bandiere a stelle e strisce ovunque, la scritta «Dio è morto per i nostri peccati» sul retro di un'auto, quelle auto che sono la casa e insieme il cavallo, il rifugio e la certezza, il pellicciotto corto da indossare sull'abito lungo per andare al ballo, il cappello a proteggere dal sole, dalla pioggia o dagli sguardi indiscreti, il rossetto eccessivo o sbavato, gli spazi immensi e le strade dritte che sembrano portare da nessuna parte, la ragazza che serve hot dog e maxi porzioni, la solitudine di un ispanico incantato di fronte a un jukebox a Las Vegas, le cassette della posta isolate e solitarie e la fatica che segna i volti. Non importa che queste foto siano state scattate 60 anni fa, perché non è cambiato nulla, importa il metodo. Spendere 2 anni della propria vita immergendosi nella realtà, andando lontano dalle luci delle due coste, documentando una normalità quotidiana che normalmente non fa rumore o notizia. Robert Frank fece 24.000 scatti, ma poi ne scelse solo 83 e diventarono un libro che già nel titolo aveva l'ambizione e la certezza di essere definitivo: Gli Americani. Andate a guardare e tutto vi sarà chiaro, se ne convinse subito uno come Jack Kerouac, che di strada se ne intendeva. Le facce non proclamano opinioni, non esprimono critiche, dicono solo: così siamo nella vita vera e se non ti piace, non voglio sapere perché vivo la mia vita a modo mio e che Dio ci benedica tutti, forse se ce lo meritiamo. Il cinema e la letteratura non avevano capito dove stava andando l'America. Per Don DeLillo è successo perché ci si è dimenticati degli spiriti selvaggi, della violenza fondativa del West e ora a molti resta una rabbia dolorosa, come alla premio Nobel Toni Morrison, che vede riemergere incubi e fantasmi e lo grida a gran voce in queste pagine. Dopo un precedente nero, denuncia con sgomento il ritorno delle paure, dei cappucci bianchi del clan. Saranno anni difficili, dobbiamo cominciare a capire, e un fotografo che venne criticato per aver osato mostrare la desolazione è invece la miglior guida per far emergere una poesia triste dal cuore dell'America. Una piccola pausa e poi torniamo con Alessandra Mauro. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Alessandra Mauro, mente, braccio, corpo, curatrice, ideatrice di questa straordinaria mostra The Americans che sarà fino al 19 febbraio.
Ciao.
Forma Meravigli. Ciao Alessandra.
Ciao.
Beh, innanzitutto Alessandra, grazie. Grazie perché finalmente vediamo uno dei più grandi autori della storia della fotografia con il suo lavoro più importante nella versione integrale e per la prima volta così concepito in Italia. Grazie a voi.
Sì, è vero, allora, forse uno dei lavori più importanti della storia della fotografia.
Ecco, allora parliamo di Robert Frank, degli americani. Chi era Robert Frank e che cosa ha rappresentato gli americani, The Americans, per la storia della fotografia, per la storia anche dell'America?
Sì, certo, dunque è un lavoro molto importante, nasce così. Robert Frank è un autore svizzero nato a Zurigo, ha cominciato a fare il fotografo e a occuparsi anche di grafica, di, diciamo, oggi diremo di arti visive negli anni 50. Verso la metà degli anni 50 decide di andare in America e di provare, come molti altri fanno, la sua fortuna di fotografo in terra americana. Conosce Walker Evans, il patrono, quasi per così dire, il decano della fotografia americana, che capisce che, insomma, questo ragazzo ha delle grandi doti e lo spinge a fare una richiesta, a richiedere una borsa di studio dalla Guggenheim per un progetto fotografico. Vince questa borsa di studio che gli permette di girare l'America e di raccontare la sua visione degli Stati Uniti. Realizza nell'arco di alcuni mesi tantissime fotografie che poi verranno, come sempre avviene in questi casi, asciugate piano piano. E poi cercherà di realizzare un libro. In realtà la visione che lui dà dell'America è una visione molto particolare, a volte un po' sconsolata, a volte è un po' malinconica, più che triste. Diciamo, non era proprio in linea con una visione così tutta patinata da anni 50. E tant'è vero che la prima possibilità che lui ha per stampare il libro è a Parigi, quindi non in America ma a Parigi, dove il libro esce per la prima volta nel 1958 da un editore che si chiama Delpire. Il titolo è in francese Les Américains, quindi gli americani, The Americans, e da lì comincia la strada di questo lavoro che nel tempo diventerà molto apprezzato, molto importante, diventerà una pietra di paragone per tantissimi fotografi che nel loro modo di raccontare la realtà cercheranno appunto di trovare la stessa distanza che aveva utilizzato Robert Frank nel raccontare i suoi americani, un po' distante, un po' vicino, non il proprio posto, non la propria realtà, non qualcosa che visceralmente ti tiene stretto come potrebbe essere il racconto del tuo paese, del paese in cui sei nato, ma quella distanza che però ti permette forse di capire, di essere per così dire un viaggiatore e un osservatore partecipante. Ecco, questo è un po' il senso degli americani.
Alessandra, una mostra particolarissima perché per la prima volta in Italia vediamo la collezione completa degli americani.
Sì, perché dunque poi nel tempo appunto queste fotografie celebri, celeberrime, bellissime, questa America degli anni 50, poi Robert Frank era molto vicino alla Beat Generation, Jack Kerouac, ha scritto l'introduzione al libro per lui. Queste immagini in realtà tutte insieme, le 83 del libro, si vedono molto poche, ci sono pochissime versioni di questa serie tutta intera, e lui a un certo punto ne ha realizzato due serie per dei musei. Questo viene da un museo francese, la Maison Européenne de la Photographie, che ce l'ha prestato. Noi ovviamente siamo molto contenti, una richiesta molto complicata da avere, insomma, fatta anche molto tempo fa, insomma c'è molto lavoro dietro, però siamo molto contenti. E poi, oltre le 83 bellissime fotografie in mostra, c'è una parte dello spazio di Corma che è dedicato alla storia del libro degli americani, quindi ci sono dei testi che guidano, per così dire, il visitatore a capire l'importanza di questo progetto. Ci sono in mostra le prime, a questo punto rarissime, edizioni del volume, ci sono una serie di chicche che chi andrà a vedere la mostra scoprirà, su quanto appunto il volume è stato importante, è stato dibattuto ed è diventato appunto una sorta di pietra miliare da copiare, da conoscere, da rifare varie volte.
Alessandra, ci sono veramente centinaia di domande che ti potrei fare. Voglio però parlare del tuo spazio di Forma Meravigli, che a gennaio del 2016 ha presentato questa straordinaria mostra di Vivian Maier, che noi tra l'altro siamo venuti a vedere con una visita guidata. E vorrei fare un po' un parallelismo tra questa grande autrice che ha aperto il 2016 con questo grande autore, grandissimo autore, che conclude il 2016 e inizia il 2017. Quali parallelismi, quali legami si possono trovare tra questi due grandissimi esponenti della fotografia?
Sì, dunque, Vivian Maier secondo me conosceva Robert Frank. In realtà Vivian Maier era una persona molto avvertita, nel senso molto colta e molto attenta a tutto quello che accadeva intorno alla fotografia e alle arti visive. Vivian Maier andava spessissimo al cinema, era sempre molto aggiornata sulle ultime uscite, senz'altro conosceva bene la fotografia, e in fondo il libro Americani esce negli Stati Uniti nel 59. Io credo sinceramente che lei sì, così come sicuramente conosceva Walker Evans, sicuramente conosceva altri fotografi, avrà visto sicuramente le fotografie di Robert Frank, e probabilmente il suo modo di raccontare l'America si è ispirata anche a questa visione profondamente on the road di Robert Frank. Del resto, gli anni 50 è un periodo particolarissimo per la storia della fotografia, soprattutto per la storia della fotografia americana. Avviene proprio una serie di rivoluzioni, avvengono ed avvengono tutte quante in America, tutte a New York. Nell'arco di pochissimi anni c'è una mostra importantissima come The Family of Man, che definisce una maniera di essere fotografo molto molto calda, molto partecipata, se vogliamo anche una fotografia un po' di propaganda. Dall'altra parte c'è un lavoro come quello di William Klein su New York, che definisce una maniera diversa di essere fotografo, un fotografo che urla tutta la sua rabbia nel fotografare la sua città di provenienza e mette appunto la sua ansia, la sua rabbia, la sua velocità di pensiero nelle sue immagini. E c'è poi questo terzo lavoro sugli americani, che di nuovo inaugura una terza modalità, per così dire, di essere fotografo, che invece appunto è il fotografo che usa la strada come palcoscenico, un palcoscenico dove si sta distanti ma non troppo. E sicuramente una personalità come Vivian Maier ha provato di queste tre tipologie, sicuramente era molto più vicina a quella di Robert Frank, che del resto appunto ha fatto scuola anche per molto della fotografia americana.
Grazie, grazie mille Alessandra per essere stata con noi.
Grazie a te, a voi. Grazie.
E noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Alessia Paladini, direttrice di Galleria Contrasto e curatrice della mostra di Herbert List, La spiaggia e la strada. Buonasera.
Buonasera, buonasera, eccoci.
Allora, parliamo di questa mostra, Herbert List, a Milano, un fotografo straordinario. Parliamo di lui e di questa mostra che si tiene proprio a Contrasto Galleria e che, ricordiamo, chiuderà il 30 di dicembre.
Esatto. La mostra che abbiamo deciso di proporre a Contrasto Galleria è un omaggio alla fotografia di un grandissimo autore tedesco, Herbert List, ed è un percorso che si sviluppa a partire dagli anni 30 del secolo scorso e ripercorre la bellezza della fotografia di List tramite alcuni degli scatti più celebri e eleganti di questo grandissimo artista. Un fotografo che ha sempre inseguito la bellezza attraverso una luce, un utilizzo della luce calda e raffinata, e che ci porta a seguirlo in un percorso che sfiora paesaggi tipicamente europei, sia appunto di mare, di spiaggia, sia di città. Quindi si passa dalle spiagge del Mar Baltico alla Grecia per arrivare in Italia e in Spagna. Tutte queste mete amate moltissimo da List durante tutta la sua vita. Un tratto estremamente interessante del lavoro di Herbert List è l'indagine sugli oggetti di uso comune, sui corpi e sui luoghi, con questa sua cifra stilistica estremamente moderna, nella quale si percepisce uno sguardo colto, unito ad un taglio trasversale che riesce sempre a dare un'inquadratura assolutamente originale ai soggetti che fotografa, che sono da corpi di giovani uomini piuttosto che nature morte composte da bicchieri e preziosi cristalli, oppure paesaggi proprio più tipici di street photography. Uno stile comunque austero, sempre all'insegna del bianco e nero, che è stato preso a modello da tutta una generazione di fotografi contemporanei. Basti pensare ad esempio a Herb Ritz, che ha sempre come dire, riconosciuto in Herbert List una fonte di ispirazione estremamente importante per il suo percorso. La vita di List è una vita che inizia, appunto, nasce ad Amburgo nel 1903 e nasce in una famiglia estremamente agiata che aveva un'azienda di caffè, e quindi, diciamo, in un primo periodo decide di continuare la tradizione di famiglia, che poi abbandona nel 1930 quando incontra l'architetto e fotografo Feininger, che lo introduce alla fotografia. E durante la sua vita List abbraccia varie correnti artistiche, in particolare il Bauhaus e il surrealismo, che trovano molte, diciamo, riscontri nelle sue fotografie. Passa anche attraverso la fotografia di moda, collaborando per anni con Harper's Bazaar, e un altro tratto estremamente incisivo nelle opere di List è la metafisica. Lui ha addirittura soprannominato la sua fotografia, in un certo punto della sua vita, come fotografia metafisica, riprendendo tutto un sottotesto onirico di immaginario fantastico, utilizzando specchi e anche doppie posizioni. Abbandona però la fotografia negli anni 60, dopo appunto un periodo piuttosto travagliato durante gli anni della guerra, della seconda guerra mondiale, poiché per via delle sue origini ebraiche e per la sua dichiarata omosessualità. È quindi comunque un continuo elogio alla bellezza, un coltivare un sogno, un ideale proprio di bellezza che si esprime sia appunto attraverso i corpi, i paesaggi e questi piccoli dettagli che rendono la fotografia di Liszt unica.
Beh, allora ci hai fatto veramente venire voglia di venire a vedere questa mostra, anche perché io voglio citare una frase che viene riportata a margine della presentazione della mostra, proprio di Herbert Liszt. Dice: ogni giorno viene prodotto un numero incalcolabile di fotografie, ma un'immagine che possa essere apprezzata come opera d'arte non è più frequente di una parola di poesia tra tutto quanto scritto. Quindi forse oggi, ancor più oggi, c'è bisogno di un approccio sì, moderno come era il suo, ma raffinato, elegante, perché insomma si sta un po' producendo un po' di tutto e forse anche troppo, e vedere questa mostra magari può aiutarci ad affinare questo nostro gusto estetico.
Certo, e anche a fare delle scelte che in un mondo come il nostro, che è oberato, dove siamo investiti continuamente da immagini di qualità talvolta buona, ma molto più spesso totalmente opinabile, vedere questa selezione, questa carrellata di immagini così precise, così incisive, è sicuramente una ventata, come dire, di qualità, di intensità, che sicuramente in un mondo così veloce com'è il mondo delle immagini attuale è una parentesi assolutamente piacevole e che fa riflettere, ecco.
Allora, noi ricordiamo che tutte le informazioni sono su contrastogalleria.com e io ti ringrazio, grazie mille Alessia per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Ilaria Bonaccossa, curatrice della mostra Armin Linke, l'apparenza di ciò che non si vede. Buonasera Ilaria.
Buonasera.
Allora, parliamo di questo artista Armin Linke e di questa mostra che è esposta fino al 6 gennaio al Padiglione d'Arte Contemporanea a Milano.
Sì, è una grande mostra in cui ci sono più di 140 fotografie di Armin Linke che raccontano un po' la società contemporanea. La mostra è abbastanza particolare in quanto l'artista ha deciso che il modo più interessante per mettere mano al suo archivio era invitare 8 esperti provenienti da diverse discipline, come sociologi, storici, geografi, di rilevanza internazionale, a scegliere con lui le immagini, a parlare di perché le avessero scelte.
Allora, parliamo un po' di questo autore. Probabilmente il nostro pubblico lo conoscerà meno rispetto magari ad altri che abbiamo trattato, e un po' cerchiamo di capire anche la sua poetica fotografica.
Certo, Armin Linke, al di là di quello che il nome può far sembrare, in realtà è un fotografo italiano che vive a Berlino, che da più di 20 anni fotografa in giro per il mondo con questa, diciamo, illusione utopica di creare un'enciclopedia per immagini del presente. Il titolo vuole evocare da una parte l'idea che ognuno nelle foto, a seconda del proprio sapere, vede delle cose diverse, ma anche l'idea che l'artista in questi suoi viaggi costanti ha avuto accesso a dei luoghi che non vengono aperti al pubblico. Quindi nelle foto si trova la Banca d'Italia, dove vengono stampate le banconote, si trovano dei luoghi speciali non aperti al pubblico, come la stanza di controllo della diga delle Tre Gole in Cina. È veramente un racconto della contemporaneità per immagini. Queste foto poi, a differenza di quello che ci si potrebbe aspettare, non sono appese ai muri, ma montate su degli strani pannelli che creano una specie di paesaggio, quasi una foresta, in cui il pubblico si muove liberamente scegliendo a seconda del suono, perché le voci degli esperti sono state registrate, quindi il pubblico può anche capire perché sono state scelte, e muoversi in questo spazio liberamente scegliendo a seconda dei suoi interessi un percorso ognuno distinto. Quindi è come se ogni visitatore vedesse una mostra diversa.
Allora, io volevo chiederti una cosa un po' particolare, ne parlo sempre con i nostri ospiti magari più legati al mondo dell'arte contemporanea piuttosto che puramente alla fotografia, come può essere ad esempio di reportage, che non si, che non si, non si lega moltissimo all'aspetto artistico. E sembra che diciamo il fotoamatore medio, comunque la persona che si appassiona di fotografia, si allontani sempre più dalla fotografia contemporanea intesa come fotografia d'arte, perché è difficile da capire. Spezziamo una lancia, insomma, per la fotografia d'arte, per la fotografia contemporanea. Cerchiamo, insomma, tutti assieme, mi ci metto dentro anch'io, di comprendere le dinamiche che ci sono dietro a questo tipo di tra virgolette mercato, ma genere, ecco, chiamiamolo genere, anche se in realtà è proprio un modo diverso di intendere la fotografia, che non sia il puro e semplice reportage.
Sì, Arvin Link in realtà non studia fotografia, è un architetto di formazione, per questo questa sua fame enciclopedica di raccontare il mondo per immagini. In realtà le sue immagini hanno un che di documentaristico, perché questi viaggi costanti, ma hanno un che di artistico, nel senso che ogni foto, non so come dire, viene tenuta l'inquadratura originale, l'artista fatta in pellicola, l'artista non modifica digitalmente le sue foto, e quindi in qualche modo tornano poi a essere molto pittoriche nel loro esistere, ma la forza è questa capacità di sapere essere contemporaneamente assolute, pittoriche, specifiche e narrative, quindi è lì la forza di questo lavoro, io credo.
Ti faccio l'ultima domanda, anche qua quando parlo con galleristi o curatori di musei d'arte la faccio sempre. Ultimamente si sta diffondendo, soprattutto da parte delle importanti agenzie fotogiornalistiche, la moda, diciamo così, di creare pezzi d'artista in vendita a basso prezzo. Penso alle fotografie di Seven o di Magnum a $100. Credi che questo possa essere una spinta per il mercato dell'arte che, per quanto riguarda la fotografia, ma non solo in Italia, diciamo, langue un po' e fatica a conquistare il grande pubblico, o pensi che sia una cosa negativa perché si rende commerciale ciò che non dovrebbe essere?
Ma no, io credo che negativo non lo sia assolutamente, il collezionismo è sempre stato così, no? Tasche diverse, acquisti diversi. Credo più che altro che quello che, su cui bisogna stare attenti quando si compra fotografia, è aver ben chiaro la credibilità di chi la vende, che il numero di edizioni che vengono dichiarate siano quelle. I veri fotografi vecchio stile, non so come dire, quando vendevano le fotografie non le editavano, non c'era questa idea che dovesse essere come un oggetto d'arte con un numero limitato. I fotografi che lavorano anche nel mondo dell'arte hanno un numero di edizioni 5, 10, 3, e non so come dire, finita l'edizione la foto è finita, esiste una exhibition copy che può viaggiare per il mondo nelle mostre, ma quell'immagine, non so come dire, non viene più messa in circolazione. Io non credo che stampare queste foto sia in qualche modo un danno, anzi semmai è uno stimolo al collezionismo. Poi è ovvio che non so come dire, viviamo in una legge di mercato, quindi una cosa di cui ne esistono 100 o 1000 non varrà mai come una cosa di cui ne esistono 5.
Grazie mille Ilaria per averci dato anche questo spaccato sul mondo dell'arte, che noi a volte abbiamo sempre un po' timore di avvicinarci, però insomma grazie per essere stata con noi.
Arrivederci e buona mostra a tutti quelli che andranno.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo veramente in chiusura, qualche appuntamento. Questa sera al Tank Sviluppo Immagine di Forlì l'amico Andrea Angelini ci ha invitato ad ascoltare Marco Onofri, che è stato nostro ospite nell'ultima puntata di Mantova Eyes. Chi è della zona può sicuramente fare un salto, abbiamo sentito quali cose interessanti ha da dire. Il 10 e l'11 dicembre invece all'Opificio dei Sensi a San Martino Buonalbergo gli amici di Nessuno Press organizzano un workshop scrittura e fotografia con niente poco di meno che Sergio Ramazzotti, veramente un'occasione da non perdere. E anche un'altra occasione da non perdere è sabato all'Eika Store di Bologna dalle 10 alle 18 ci saranno delle letture portfolio a cura di Eyes Open Magazine, quindi anche questo, se avete dei lavori da mostrare, da promuovere, è secondo me l'occasione giusta. Non abbiamo veramente più tempo, vi ringraziamo, vi ricordiamo che Mantova Eyes andrà in onda giovedì in replica alle 21 e per un nuovo appuntamento di Mantova Eyes ci sentiamo martedì alle 18 dopo il GR, sempre solo su Radio Base. A martedì!
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.